grazie anche della vostra presenza. L'incontro è stato un po' voluto per promuovere, per far conoscere l'acqua di Melissa, anche se qui la si conosce benissimo, però abbiamo voluto fare questo incontro grazie alla signora Francesca, che ci parlerà in un modo nuovo della Melissa, come tirare fuori un tesoro nuovo da qualcosa di tradizionale. Abbiamo per l'occasione portato la pianta di Melissa, che poi voi andrete a vedere, non ora, dopo, andrete a vedere, perché quello che vedrete in foto poi lo potete vedere qui. Per chi lo vuole è possibile acquistare il libretto qui e pagarlo in negozio. È il libro che, anche se ha come autrice questa signora che l'ha redatto, però il cuore di tutte le informazioni sulla Melissa è opera della signora Francesca. Quindi diciamo come un apporto nuovo, ecco, un livello nuovo di conoscenza. Do la parola a Padre Mauro, che è un po' il nostro sostenitore. Tutte queste iniziative sono possibili grazie a Padre Mauro, che darà poi la parola a Padre Gianni Evangelisti e che poi nel tempo che rimarrà, in 2 minuti, parlerà a Francesca. Ecco, grazie dell'attenzione.
Allora, io, come spiegavo prima, non sono il chimico della situazione, quindi ho eredi. Succedeva una volta, i segreti della Melissa si ritramandavano di frate in frate, dovevano essere sempre in due, perché se uno dei due moriva, l'altro doveva. E allora un po' funziona così anche adesso. Io sono un po' il coordinatore delle attività della Melissa, però ho ereditato tutto da Padre Gianni, alza di Padre Gianni che ti vedono. Lui è quello che sa come si fa l'olio di Melissa, nel senso che almeno una volta era, diciamo, si è proprio scontrato con la materia. Io invece devo coordinare un po' tutti i settori, la produzione, la vendita, e gran merito devo dire veramente comunque a Padre Fabio Venezia, perché e a Francesca, però stavo arrivando un po' tutti e due. Padre Fabio, per il fatto che è un frate che ci crede nella Melissa, perché uno dei problemi anche di oggi è che siamo figli del nostro tempo, e come figli del nostro tempo siamo un po' tutti dipendenti dalla chimica, no? Allora crediamo più alla farmacia che non ai prodotti che prendevano i nostri nonni. Invece Padre Fabio ha avuto, diciamo, proprio il merito di crederci, e in questo crederci proprio si è incontrato con Francesca. Francesca veramente è l'emblema un po' della situazione, no? Mentre una volta c'era un frate che spiegava le proprietà della Melissa, adesso abbiamo una signora e signorina, ma per dire, l'interesse ormai si è spostato, cioè quindi dai conventi è uscito e c'è molto interesse fuori verso il nostro prodotto, e quindi questo è anche un termometro un po' della situazione. Io veramente ringrazio Francesca, che ho conosciuto attraverso Padre Fabio, perché Francesca lavora nel nostro negozio di Venezia, quindi sa in qualche maniera tutte le proprietà della Melissa, sa anche indirizzare le persone all'uso della Melissa. Però, per dirvi un esempio, io a un certo punto ho preso una dozzina dei nostri frati, li ho portati a Venezia e abbiamo ascoltato la stessa cosa che oggi farà Francesca con voi, proprio perché c'è bisogno di far reimparare ai frati proprio le proprietà della Melissa. Basta, ho parlato in massa. Grazie a Francesca, grazie a Padre Gianni, perché ci ha lasciato una bella eredità, tutto a posto, sistemato. Lì a fianco a Padre Gianni c'è Monica, che anche lei fa parte della Melissa, lei le imbottiglia, le confeziona, le fa tutte, poi mi sopporta, quindi è santa già di suo.
Prego. Buongiorno a tutti. Io potrei parlare anche senza microfono, ma...
Sì, penso che sì,
meglio. Se qualcuno non mi sente, eventualmente me lo dice. Ringrazio i frati carmelitani scalzi di Verona per l'invito e ringrazio i padri per la presentazione. Da alcuni anni mi occupo della melissa soprattutto nell'aspetto legato alla sua valorizzazione e quindi oggi ho il piacere di condividere con voi un po' del mio lavoro e anche della mia passione. Nel corso di questo incontro cercheremo di conoscere più da vicino l'acqua di melissa, che è il rimedio terapeutico per eccellenza della tradizione carmelitana e che, pur essendo antica di 3 secoli, è oggi più attuale che mai. Basti pensare al numero sempre crescente di persone che ogni giorno si recano nei nostri negozi chiedendoci informazioni sull'acqua di melissa, perché ne hanno sentito parlare, perché hanno visto la pubblicità da qualche parte, perché l'amico, la collega l'ha fatta provare, perché si ricordano della loro nonna che la usava. Quindi davvero negli ultimi anni in cui è emersa una sensibilità sempre più attenta, diffusa, consapevole verso il mondo green, alimentazione biologica, cosmesi etica ed ecologica, medicine naturali, anche l'acqua di melissa sta vivendo una stagione di rinnovato splendore. E dico questo con immenso piacere. Quindi in questo incontro cercheremo di conoscere che cos'è l'acqua di melissa, come a partire dalla pianta della melissa moldavica coltivata dai frati carmelitani scalzi da più di 3 secoli si estrae l'olio essenziale e si produce l'acqua di melissa, un breve excursus storico alla scoperta della sua origine e infine illustreremo le sue proprietà terapeutiche e i suoi utilizzi, da quelli più noti a quelli meno conosciuti e più originali. Quindi cercheremo di capire in che cosa consiste la sua perenne attualità e perché dopo 3 secoli di storia vale ancora la pena di conoscerla, di apprezzarla e di utilizzarla nella nostra quotidianità di vita. Partiamo definendo l'oggetto del nostro incontro. Che cos'è l'acqua di melissa? L'acqua di melissa è un fitoterapico, cioè un prodotto che, sfruttando le proprietà delle piante medicinali che lo compongono, esercita un'azione terapeutica in chiave curativa o preventiva e nasce dalla sapiente combinazione degli oli essenziali di melissa moldavica, nell'immagine vedete una bella pianta fiorita come pure qui accanto, di cedro, chiodi di garofano e cannella, diluiti in una soluzione di alcol a 80 gradi. Quindi parlare dell'acqua di melissa significa entrare nel mondo meraviglioso degli oli essenziali, che sono una delle più grandi ricchezze che la natura, opera del creatore, ha dato all'uomo e che meritano di essere ben conosciuti non solamente dagli addetti al settore ma un po' da tutti, perché possono rivelarsi degli alleati preziosissimi per la nostra salute. Quindi, se l'acqua di melissa nasce dalla sinergia di 4 oli essenziali, cerchiamo ora di definire un olio essenziale, le sue caratteristiche, le sue proprietà, e così avremo compreso meglio anche cosa sia l'acqua di melissa. Gli oli essenziali sono ottenuti da una materia vegetale, sono il prodotto del metabolismo di alcune piante. Per questo, nella cura di certi nostri disturbi, a volte danno dei risultati sorprendenti, perfino migliori a certi farmaci di sintesi chimica, perché venendo dalla natura sono da sempre abituati alla biologia della vita di questo pianeta, di cui anche noi uomini facciamo parte. Tutte le piante che emanano un profumo, pensate alle piante aromatiche che comunemente utilizziamo per insaporire i nostri piatti in cucina, il basilico, la salvia, il rosmarino, l'origano, sono tutte piante che contengono dell'olio essenziale. In alcune piante le cellule oleifere, cioè contenenti l'olio essenziale, si trovano sulle foglie, in altre sui fiori, in altre sui rami, in altre ancora sulle radici, in altre, nel caso degli agrumi, sulle bucce dei frutti. Osservate nelle immagini le 4 piante che compongono l'acqua di melissa. Per la melissa moldavica, in alto alla vostra destra, l'olio essenziale si trova sulle sommità fiorite, cioè sui fiori e sulle giovani foglie, che vengono raccolti all'apice della loro fioritura, quindi tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. Questo è il tempo balsamico, cioè il periodo in cui la pianta possiede la massima energia vitale. In questo periodo devo raccoglierla, immediatamente lavorarla per arrivare a un fitoterapico ricco di principi attivi funzionali. Se raccolgo la pianta in un tempo che non è quello balsamico, arriverò ad un prodotto diverso e di qualità più scadente. Per il cedro, l'olio essenziale è contenuto nella buccia dell'agrume, Per i chiodi di garofano che vedete nell'immagine al centro, l'olio essenziale è contenuto proprio in quelli che noi chiamiamo chiodi di garofano, che perché assomigliano a dei chiodini, che sono i fiori della pianta, raccolti quando il calice comincia a diventare rosso, proprio come nell'immagine che vedete, e poi lasciati ad essiccare. E per la cannella che vedete nell'immagine alla vostra destra, in basso, l'olio essenziale che entra a far parte dell'acqua di melissa si ricava dalla corteccia della pianta. Gli oli essenziali dal punto di vista chimico sono una miscela di molecole molto complesse e eterogenee, ma aventi alcune precise caratteristiche. Sono molecole volatili. Se io strofino tra le mani una spiga di lavanda, un profumo avvolgente mi accarezza, perché sfregando il fiore della lavanda ho rotto queste piccole vescicole contenenti gli oli essenziali e queste molecole dell'olio essenziale hanno cominciato a diffondersi nell'aria. Tutti gli oli essenziali hanno questa caratteristica, sono percepiti come odorosi dal nostro olfatto, quindi hanno delle qualità organolettiche molto ben definite e questo caratterizza gli oli essenziali e li distingue da altre preparazioni erboristiche come le tinture madri, i germo derivati, gli estratti secchi, che non hanno alcuna qualità organolettica. Gli oli essenziali hanno un basso peso molecolare. Se io applico sulla pelle un prodotto come l'ultimo nuovo gel di melissa dei Frati Carmelitani Scalzi, che ha una concentrazione importante di olio essenziale, il basso peso molecolare, cioè le piccole molecole che costituiscono questo olio essenziale, con molta facilità penetrano dall'epidermide, che è lo strato superficiale della pelle, al derma, che è lo strato sottostante, dove scorre la circolazione sanguigna, linfatica, dove avviene la produzione dell'elastina, del collagene, dell'acido ialuronico, e queste molecole dell'olio essenziale attivamente intervengono in questi processi vitali. Quindi il basso peso molecolare, che significa piccole molecole, rende l'olio essenziale facilmente assimilabile, sia per quanto riguarda la penetrazione cutanea a livello topico, sia per quanto riguarda la diffusione ambientale. Se io verso delle gocce di olio essenziale in un diffusore elettrico e diffondo il profumo dell'acqua di melissa, per esempio, in questa stanza, con molta facilità le piccole molecole di olio essenziale entrano nei miei polmoni, passano negli alveoli polmonari, qui avviene lo scambio con il sangue e arrivano in tutti i distretti dell'organismo. Quindi basso peso molecolare significa facile assimilazione. Gli oli essenziali si chiamano oli, benché non abbiano nulla a che vedere con gli oli grassi, l'olio di oliva, l'olio di mandorle, eccetera, perché a contatto con l'acqua reagiscono esattamente come gli oli grassi. Se voi versate un goccio di olio in un bicchiere di acqua, sapete bene che l'olio rimane in superficie, galleggia. La stessa cosa accade per gli oli essenziali. Gli oli essenziali non sono solubili in acqua perché hanno un peso specifico diverso, una densità diversa, una conformazione molecolare diversa, quindi rimangono in superficie. Se gli oli essenziali non sono solubili in acqua, in cosa sono solubili? Sono solubili in un olio grasso, sono solubili in sale, in miele e in alcol a pippi 60 gradi. Rileggiamo la definizione data di acqua di melissa. L'acqua di melissa nasce dalla combinazione di questi quattro oli essenziali, melissa moldavica, cedro, chiodi di garofano e cannella, diluiti in una soluzione di alcol 80 gradi. 80 gradi è il miglior punto di solubilizzazione degli oli essenziali. Quindi abbiamo capito che l'acqua di melissa non è acqua e non può essere acqua perché gli oli essenziali e l'acqua sono tra loro immiscibili e non è solo melissa, ma è la combinazione sapiente, perché è frutto di una sapienza antica, di questi quattro oli essenziali che genera un prodotto davvero unico nel suo genere. Il più importante dei quattro oli essenziali è quello di melissa moldavica, quello presente nella concentrazione maggiore. E qui veniamo a parlare della pianta straordinaria che sta all'origine dell'acqua di melissa. Sono certa che qualcuno di voi conosce la melissa perché ne ha una pianta sul suo giardino, nel suo balcone, perché qualche volta l'ha utilizzata per aromatizzare i piatti o ha avuto occasione di acquistare in commercio delle tisane a base di melissa, della melissa in estratto secco o in tintura madre o, non so, dei liquori alla melissa, delle grappe alla melissa. Insomma, la melissa che comunemente si trova in commercio è la melissa dei nostri giardini. Ed è la melissa officinalis, questo è il suo nome botanico. La melissa che viene utilizzata dai frati carmelitani scalzi da oltre 3 secoli per la produzione dell'acqua di melissa è la melissa moldavica, che è una tipologia botanica diversa, più rara, più pregiata e sotto il profilo chimico è molto più ricca di principi attivi e di fitocomplessi. Fitocomplesso significa un pool di molecole che dà un risultato terapeutico finale. Non serve essere degli esperti botanici per cogliere delle evidenti differenze tra le due piante. La Melissa officinalis ha delle foglie coriformi, picciolate, con la pagina superiore di un bel verde intenso. La Melissa moldavica ha le foglie molto più strette, più lunghe, con il margine dentellato, di un verde un po' meno brillante. C'è una differenza significativa anche per quanto riguarda il fiore. Quello della Melissa officinalis ha dimensioni di pochi millimetri, bianco tendente al rosa pallido. Quello della Melissa moldavica è un po' più grande, ha un bellissimo color viola, molto femminile. Infatti la pianta è governata dal pianeta Venere ed è molto indicata nei problemi della donna. Come l'immagine fa facilmente intuire, la Melissa è una delle piante preferite dalle api. Infatti Melissa è una parola greca che significa ape, letteralmente produttrice di miele, e presenta una radice mel, ML, che è una radice indoeuropea che ha dato origine alla parola italiana, passando per il latino miele. Melissa, una curiosità, nella mitologia greca era la figlia del re di Creta Meliseo, colei che aveva allevato il piccolo Zeus nutrendolo proprio con il miele. C'è un'altra differenza abbastanza rilevante tra le due piante. Se io strofino una foglia di Melissa officinalis, subito avverto un caldo profumo di limone. Gli oli essenziali della Melissa officinalis sono contenuti sulle foglie. Infatti la Melissa officinalis è anche chiamata erba limona o cedronella, non citronella ma cedronella, proprio per questo profumo di limone e di cedro. Invece se strofino una foglia di Melissa moldavica non succede quasi niente, perché l'olio essenziale è contenuto soprattutto nel fiore e nelle giovanissime foglie, diciamo nelle infiorescenze. Il nome con cui è comunemente, volgarmente conosciuta la pianta che i frati coltivano da 3 secoli e che utilizzano per la preparazione dell'acqua di Melissa è Melissa moldavica, e così io continuerò a menzionarla. Il corretto nome botanico è Dracocephalum moldavica L. L sta per Linneo, colui che nel 1700 catalogò tutte le piante esistenti, dando ad ogni pianta un nome e un cognome. Moldavica perché la pianta, pur essendo originaria del continente asiatico, è stata naturalizzata nell'Europa orientale, soprattutto nella regione dei Carpazi della Moldavia. Dracocephalum è una parola composta da dracon, che in greco significa drago, e kefalè, che in greco significa testa. Se io osservo il fiore di profilo, con un po' di fantasia, mi ricorda le fauci di un drago. Questo è un particolare curioso, non banale, su cui torneremo tra poco parlando proprio delle proprietà della Melissa moldavica. C'è una differenza interessante anche per quanto riguarda la diffusione nel territorio italiano. La Melissa officinalis, la vedete nella cartina alla vostra sinistra, cresce come specie spontanea in tutte le regioni d'Italia. In verde più chiaro sono indicate le regioni dove la Melissa officinalis cresce anche ad altitudini collinari e montane. Nella cartina invece, alla vostra destra, vedete come nessuna regione è evidenziata, perché la Melissa moldavica come specie spontanea non è presente in nessuna regione italiana. Io recentemente ho contattato tutti gli orti e i giardini botanici d'Italia, dalla Val d'Aosta fino alla punta meridionale della Sicilia, e sono decine e decine, e ho chiesto loro se avessero delle coltivazioni di Melissa moldavica. Mi ha risposto un orto botanico d'Italia, neppure famoso, certamente non quello storico di Pisa, di Padova, che sono nati nel Rinascimento. Un orto botanico di questo paesino dell'Appennino tosco-emiliano, Casola Valsenio, 2000 abitanti, il quale mi ha detto: noi abbiamo la Melissa moldavica e ci piace averla per distillare l'olio essenziale, che è molto pregiato. Neppure gli orti e i giardini botanici d'Italia, che hanno migliaia e migliaia di piante, tengono la Melissa moldavica. Questo per dirvi che è una tipologia botanica davvero molto più rara, più pregiata e, dicevamo, dal punto di vista chimico molto più ricca di principi attivi di fitocomplessi, tali da rendere l'acqua di Melissa davvero un fitoterapico ricchissimo di proprietà benefiche per la salute. Quindi l'acqua di Melissa è così unica e speciale perché è unica e speciale la pianta dalla quale si ricava. Per ammirare la Melissa moldavica nello splendore della sua fioritura, vi invito a visitare il giardino di Frati Carmelitani Scalzi di Venezia, che occupa quell'area retrostante la chiesa di Santa Maria di Nazareth, che è la prima chiesa che si incontra uscendo dalla stazione ferroviaria alla vostra sinistra, e che è un luogo davvero incantevole, un luogo ricco di storia, di fascino, di bellezza, un piccolo Carmelo di laguna. Carmelo, sapete che nella tradizione biblica è per antonomasia il luogo della bellezza. E la bellezza della natura non è mai disgiunta dalla sua bontà, dalla sua generosità. Quando la bontà della natura incontra la cultura dell'uomo, e non a caso cultura è un termine che ha in sé la radice del verbo latino colere, coltivare, ecco che nasce l'acqua di Melissa, che è il frutto della terra e frutto di una sapienza antica di chi da quella terra ha saputo trarre il meglio per la salute e la vita. Riconciliare l'uomo con la creazione, vegliando sulla preservazione dell'integrità della natura, della sua fauna e della sua flora, della sua aria e dei suoi fiumi, dei suoi sottili equilibri, delle sue risorse limitate, della sua beltà che loda la gloria del Creatore, Giovanni Paolo II. Nell'immagine vedete un bel cespuglio di melissa moldavica in fiore, sullo sfondo, oltre gli alberi di noce, si intravede il convento dei frati carmelitani scalzi e il campanile della chiesa di Santa Maria di Nazareth, entrambi progettati negli anni 50 del XVII secolo da Baldassarre Longhena, che è il più importante architetto del barocco veneziano. Questa è una frase che spesso mi ha accompagnato nel mio cammino di lavoro. Le piante trovano il loro motivo di vivere nel darsi. Goethe. Come, a partire dalla melissa moldavica, dai chiodi di garofano, dalla cannella e dal cedro, si distilla l'olio essenziale e si prepara l'acqua di melissa. Per la melissa moldavica, per i chiodi di garofano e per la cannella, il metodo di estrazione dell'olio essenziale si chiama distillazione in corrente di vapore ed è ancora oggi praticato dai frati esattamente come 3 secoli fa. La distillazione in corrente di vapore è un metodo antichissimo. Pensate che uno dei primi alambicchi è chiamato Alambicco di Pirgos ed è stato trovato in una località dell'isola di Cipro dove doveva esistere probabilmente una piccola industria di profumi e risale al 1850 avanti Cristo. Quindi la tecnica che ora andiamo a descrivere è davvero una tecnica che ha una storia millenaria. In che cosa consiste la distillazione in corrente di vapore? Si ha un alambicco colmo di acqua, sopra l'acqua ma non a contatto con l'acqua viene posta una griglia di separazione che è una sorta di grata sulla quale si adagia la droga vegetale. La droga significa la parte della pianta utilizzabile, dicevamo per la melissa moldavica le infiorescenze, per i chiodi di garofano i fiori, per la cannella la corteccia della pianta. Vi è una fonte esterna di calore che riscalda l'acqua. L'elevata temperatura genera del vaporacqueo, il vaporacqueo passa attraverso la droga della pianta e fa esplodere queste piccole vescicole contenenti gli oli essenziali. Gli oli essenziali in forma di piccole goccioline si mescolano al vaporacqueo e per trascinamento meccanico salgono verso l'alto. Vengono poi incanalati in una serpentina refrigerata dove avviene un processo di raffreddamento che porta questo vaporacqueo con le micro goccioline ad assumere uno stato liquido nella forma di acqua con olio essenziale galleggiante in superficie, perché per il discorso che facevamo prima l'olio essenziale e l'acqua sono tra loro immiscibili. L'acqua che risulta da un processo di distillazione dell'olio essenziale è un'acqua aromatica, chiamata anche idrolato, e spesso viene utilizzata in cosmetica. Pensate all'acqua di rose come tonico per il viso, altro non è se non l'idrolato, cioè l'acqua aromatica risultante dal processo di distillazione dell'olio essenziale di rosa. La melissa è una pianta che ha una resa bassissima, tra le più basse in assoluto. Pensate che servono 25 kg di infiorescenze per fare 10 ml, che sono 20 gocce, di olio essenziale. Per questo gli oli essenziali a volte sono costosissimi e per questo vanno assunti molto molto diluiti, perché sono veramente la parte più concentrata della pianta. Per quanto riguarda il cedro, e con il cedro tutti gli agrumi, l'arancio dolce, l'arancio amaro, il mandarino, il limone, il pompelmo, il bergamotto, l'olio essenziale è contenuto in piccole sacche, chiamate sacche secretorie o schizzolisigene, che si trovano sull'epicarpo, cioè sulla buccia dell'agrume. Il metodo di estrazione dell'olio essenziale è la spremitura a freddo. Qui vedete un'immagine degli anni 50. Alcuni frati impegnati nella distillazione degli oli essenziali. Questo è un alambicco di medie dimensioni. Alambicco è una parola araba, alambic significa proprio distillare. C'è una bella gestualità di mani in queste immagini, mani che lavorano, mani che preparano, mani che toccano, mani che suggellano, questi piccoli grandi tesori. Questa vecchia immagine dei frati ci porta a fare un salto indietro nel tempo, alla scoperta dell'origine dell'acqua di melissa. La melissa è una delle piante medicinali di più antico utilizzo. Già i greci e i romani la conoscevano, l'apprezzavano e la utilizzavano. Sappiamo questo grazie alle fonti letterarie che sono giunte fino a noi oggi. Ci parla della melissa Dioscoride, che vive a Roma ai tempi dell'imperatore Nerone, primo secolo d.C., che è autore di un'opera, il De Materia Medica, che è il primo trattato davvero autorevole di botanica e di farmacologia. Ci parla della melissa come pianta medicinale Plinio il Vecchio, autore di un famoso trattato botanico di carattere enciclopedico, Naturalis Historiae, di cui qui vedete una copia stampata nella stamperia di Aldo Manuzio alla metà del 1500 a Venezia. Illustra le proprietà terapeutiche della melissa Galeno, che vive nella seconda metà del secondo secolo d.C. tra il mondo greco e Roma, ed è autore di un'opera in 5 volumi che per secoli è rimasta la base della scienza medica e che fu stampata per la prima volta a Venezia in lingua latina con il titolo di Ars Medica nel 1490 e nel 1525 in lingua greca da Aldo Manuzio con il titolo di Tecne Iatriche, sempre a Venezia. In età medievale sappiamo che la melissa rientrava nel novero delle piante medicinali coltivate negli orti dei semplici, dei monasteri d'Europa e poi utilizzate dai monaci per la preparazione di rimedi medicamentosi. Hildegarda di Bingen, grande santa di età medievale, monaca benedettina, esperta di pratiche curative e rimedi naturali, scrisse a proposito della melissa: l'uomo che mangia la melissa ride volentieri, perché il calore della pianta tocca la melsa e il suo corpo ne è rallegrato. C'è nei pensieri di tanti autori antichi l'idea che la melissa possa portare giovamento sia al corpo, sia alla mente, sia allo spirito, allo stato d'animo. Arriviamo in età rinascimentale. Paracelso definì la melissa elisir di lunga vita, mentre Castor Durante, qui vedete la sua opera, fu il primo che puntualizzò la differenza morfologica e funzionale tra la melissa officinalis, che vedete nell'immagine alla vostra sinistra, con le classiche foglie cuoriformi, picciolate, e la melissa moldavica. E fece questo in un trattato illustrato, Erbario Novo, che fu stampato a Venezia nel 1602. Ho menzionato così frequentemente Venezia per far capire come nella città lagunare, nei secoli dell'età moderna, la circolazione dei testi a stampa fosse tale da favorire in alcuni ambienti cittadini la conoscenza puntuale delle piante sotto il profilo botanico e fitoterapico. Quindi non è un caso che l'acqua di melissa nasca a Venezia, che nasca in un ambiente conventuale dove esisteva una biblioteca che annoverava anche dei trattati botanici ai quali i frati potevano attingere per acquisire o ampliare le proprie conoscenze circa la coltivazione e l'utilizzo terapeutico delle piante. La grande fama della melissa come pianta medicinale, prima ancora che i Carmelitani Scalzi di Venezia, si deve ai Carmelitani Scalzi di Parigi, che nel 1611 inventarono l'alcolato di melissa, un rimedio terapeutico digestivo a base di 14 piante, tra le quali la melissa officinalis, e 9 spezie. E che è ancora oggi prodotto, si chiama Eau de Mélisse. Dagli anni 30 dell'Ottocento la produzione dalle mani dei frati è passata ad un'azienda laica. L'Eau de Mélisse francese è completamente diversa rispetto all'acqua di melissa veneziana, è diversa nella sua formula di composizione, nelle sue indicazioni terapeutiche, è diversa per colore, è diversa per odore, non ha praticamente nessun odore se non quello di un alcol a elevata gradazione alcolica, perché non contiene oli essenziali, solamente gli oli essenziali rilasciano delle qualità organolettiche ben definite. Pur essendo diversa nella sua formula di composizione e nelle sue indicazioni terapeutiche, l'Eau de Mélisse francese è il più diretto predecessore dell'acqua di melissa veneziana. E qui arriviamo al punto in cui la storia della melissa incontra la storia del Carmelo di Venezia. Nel 1710 un frate del convento di Venezia, il cui nome non ci è dato conoscere perché nessun documento d'archivio lo riporta, e questa cosa mi piace molto perché fa sentire l'acqua di melissa opera di tutti e non di uno soltanto, questo frate si recò a Parigi, conobbe l'alcolato di melissa parigino e una volta tornato in laguna, forte di quelle conoscenze che gli derivavano anche dalla frequentazione dei testi dell'antichità che abbiamo citato, decise di produrre qualcosa di simile, personalizzando la ricetta francese, semplificandola per numero di ingredienti e soprattutto sostituendo la melissa officinalis con la melissa moldavica, che era già presente nel giardino dei frati Carmelitani Scalzi di Venezia. Nasce nel 1710 a Venezia l'acqua di melissa dei frati carmelitani Scalzi e nello stesso anno apre i battenti la distilleria, cioè il luogo dove si distilla l'olio essenziale e si confeziona il prodotto finito, che si trovava in un'ala del convento adiacente a Calle Priuli dei Cavalletti, che è la prima calle che si incontra dopo la chiesa degli Scalzi sulla sinistra e che negli anni 80 del 900 è stata trasferita proprio qui a Verona Tombetta. L'acqua di melissa divenne in breve tempo un rimedio molto popolare a Venezia, utilizzato da tutti, nobili e non nobili, come una sorta di panacea per curare i più comuni disturbi. La fama dell'acqua di melissa è tale che nel 1700 anche il grande commediografo Carlo Goldoni, che era figlio di un venditore di balsami ed essenze, più volte la menziona nelle sue commedie. Qui vedete il pannello ligneo che era collocato sopra la porta d'ingresso dell'antico negozio dell'acqua di melissa a Venezia, quindi era una sorta di insegna esterna. Riconoscete lo stemma dell'ordine dei Carmelitani Scalzi, sulla destra la classica iconografia marciana del leone andante, cioè poggiato sulle quattro zampe, e così leggiamo: Padri Carmelitani Scalzi Venezia, produzione acqua di melissa, privilegio della Repubblica di Venezia, 7 agosto 1754. Questa è la data più importante nella storia della Repubblica Serenissima dell'acqua di melissa, perché il 7 agosto del 1754 i provveditori alla sanità, cioè la magistratura del governo della Repubblica Serenissima, che vigilava sulla salute e sull'igiene pubblica e legiferava proprio in questa materia, concede ai frati carmelitani scalzi l'esclusivo privilegio di produzione e di vendita. Che io sappia, questa è la più antica licenza di vendita d'Italia di un prodotto che è ancora oggi in commercio. Il testo di questo privilegio noi non lo possediamo più, ma lo conosciamo perché indirettamente viene citato nel più antico documento conservato nell'archivio dei frati carmelitani, che data 1784. E così leggiamo: gli illustrissimi e eccellentissimi sopra provveditori e provveditori alla sanità, ad essi i reverendi padri carmelitani scalzi, a norma della loro supplica, con la presente accordano di potere il suo spirito aromatizzato manipolare e dispensare. Decreto del 7 agosto 1754. 30 anni dopo, i frati carmelitani scalzi nuovamente si rivolgono ai provveditori alla sanità, perché nel frattempo era accaduto qualcosa di molto spiacevole, che noi oggi chiameremo la concorrenza. L'acqua di melissa era diventata così famosa a Venezia che vari farmacisti nel loro laboratorio galenico avevano confezionato delle imitazioni dell'acqua di melissa carmelitana e le avevano messe in commercio. Quindi, per tutelarsi da queste contraffazioni, i frati chiedono ai provveditori alla sanità di poter imprimere sul foglietto illustrativo che accompagnava ciascuna bottiglietta dell'acqua di melissa lo stemma della loro distilleria, quale garanzia di autenticità, quindi per dare ai consumatori la possibilità di discernere l'autentica acqua di melissa carmelitana da quella che non era autentica, non era carmelitana. Così rispondono i provveditori alla sanità: per impedire la falsificazione dello spirito di melissa aromatizzato, i reverendi padri carmelitani scalzi di questa città hanno implorato di poter far imprimere in testa della ricetta la terminazione. Non essendo tollerabili questi defraudi, i provveditori alla sanità concorrono ad esaudire i ricorrenti padri. Quindi, da questo momento in poi, per discernere l'autentica acqua di melissa, basterà controllare se nel foglietto illustrativo vi sia lo stemma dell'ordine carmelitano scalzo, che oggi è presente leggermente in rilievo sulla classica bottiglietta da 50 ml. Nella parte finale del documento si leggono le località dove nel 1784 era possibile acquistare l'acqua di melissa: a Venezia, Padova, Vicenza, Verona, il signor Francesco Lonardi sull'introl delle Fogge nel 1784 vendeva l'acqua di melissa, Modena, Brescia, Bergamo, Costantinopoli. Costantinopoli era caduta nelle mani del turco nel 1453, però per tutti i secoli dell'età moderna, fino ai primi decenni del 1900, Costantinopoli, precisamente a Galata, quel quartiere della città che ha dato il nome poi alla squadra di calcio del Galatasaray, quartiere che, se qualcuno di voi è stato, sa che è dominato da una celebre torre costruita dai mercanti genovesi. In questo quartiere risiedeva una comunità di italo-levantini, cioè di italiani che lì vivevano e mantenevano floridi rapporti commerciali con la madrepatria. Qui nel 1784 a Galata si trovava un certo signor Gio Foresti che commerciava naturalmente con il turco l'acqua di melissa. E poi ancora Cittadella, Crema, Treviso, Udine, Belluno, Rovigo, Serravalle, Parma, Ancona. Spirito di melissa, preparato nella farmacia greca La Croce di Malta, Saisada Sant'Antonin, Venezia. Saisada Sant'Antonin è nel sestiere di Castello per andare verso San Giovanni in Bragola, quindi alla parte opposta della città rispetto al convento e alla chiesa degli Scalzi. Questa è la prova tangibile che esistevano altre acque di melissa circolanti, non prodotte dai carmelitani. Non è specificato in questo foglietto l'indice degli ingredienti, ma certamente non dovevano contenere la melissa moldavica, ma dovevano essere preparati a base di Melissa officinalis. Questo è un documento del 1890, è passato un secolo. Vedete in alto lo stemma della distilleria dei frati carmelitani Scalzi, nei due spazi a destra e a sinistra è indicato un nota bene che dice: rifiutare come contraffatte tutte le bottigliette la cui stampiglia spiegata verso la luce non porti impresso d'acqua lo stemma dell'ordine dei padri carmelitani Scalzi. Se nel 1890, dopo più di un secolo, ancora i frati carmelitani sentono il bisogno di ribadire il criterio per discernere l'autentica acqua di melissa, significa che in commercio vi erano ancora delle imitazioni di acqua di melissa. Nella parte inferiore del documento si legge: questo spirito di melissa è un eccellente preservativo contro il colera. Cioè, noi oggi sappiamo, alla luce di tutti gli studi scientifici, perché viviamo in un'epoca straordinaria in quanto conosciamo le piante secondo la scienza, quindi sappiamo esattamente quali sono i principi attivi funzionali, come funzionano e lavorano una volta assunte nel nostro organismo. Allora si sapeva per via empirica, perché l'acqua di melissa, e quindi sappiamo oggi che l'acqua di melissa ha eccellenti proprietà antibatteriche, allora lo si sapeva per via empirica perché aveva dimostrato un'efficacia nel trattamento del colera, che è proprio dovuto ad un batterio, il Vibrio cholerae. Poi si precisa: si troverà aperta la vendita di detto spirito al convento dei padri carmelitani Scalzi all'imboccatura della strada ferrata di Venezia. Siamo nel 1890, da circa 40 anni era stata costruita la stazione ferroviaria, per questo si parla di strada ferrata. E la stazione ferroviaria era stata costruita proprio nel sito del monastero delle monache di Santa Lucia, che conservava il corpo della santa e che ha dato poi il nome alla stazione ferroviaria. Ma la stazione è stata costruita anche espropriando un pezzo del giardino dei frati, che un tempo doveva arrivare fino a circa il quinto-sesto binario della stazione ferroviaria. Poi si legge: in altri luoghi dell'Italia e dell'Austria-Ungheria. Per gran parte del 1800 Venezia è stata dominata dagli austriaci, e questi austriaci avranno avuto certamente occasione di apprezzare le eccellenze locali e poi di richiederle e commerciarle nel mondo d'oltralpe. L'acqua di melissa, nel corso della sua plurisecolare storia, conosce anche dei momenti di successo internazionale. Nel 1867 partecipò all'Esposizione Universale di Parigi dell'Arte e dell'Industria, un evento grandioso voluto da Napoleone III, che vide oltre 50.000 partecipanti e oltre 10 milioni di visitatori, una cifra altissima per il tempo. In realtà la presenza dell'Italia all'Esposizione di Parigi del 1867 fu modestissima, perché l'Italia era una nazione molto giovane e molto arretrata sotto il profilo tecnologico e industriale. Quindi a maggior ragione ci lusinga sapere di una partecipazione dell'acqua di melissa a questo evento. Anche l'Esposizione Universale di Parigi del 1878 conobbe la presenza dell'acqua di melissa. Qui vedete il decreto di ammissione e poi l'elenco generale degli espositori concorrenti alla mostra. Alla voce prodotti chimici e farmaceutici sono riportati i nomi di Ghedina Don Giovanni, Odone Don Giovatta, reverendi padri carmelitani Scalzi, Venezia, spirito di melissa. Qui vedete i particolari di alcune lettere, biglietti, cartoline postali, in questa slide e anche nella successiva, di privati cittadini che intorno agli anni 70 del 1800 scrivono ai padri carmelitani Scalzi di Venezia per ricevere a domicilio delle bottigliette di acqua di melissa, o per uso personale o per commerciarle. Questi signori scrivono da Torino, da Atene, da Roma, da Cattaro, oggi Montenegro, da Spalato. Cattaro e Spalato erano due località che dall'inizio del 1400 fino alla caduta della Repubblica Serenissima 1797 erano parte dello Stato d'Amar veneziano. Questo signore da Spalato il 27 marzo 1876 scrive ai reverendi padri carmelitani Scalzi di Venezia: desideroso di poter offrire ai clienti della mia farmacia del genuino spirito di melissa confezionato nel convento dei reverendi padri, sono quindi a pregare di volermi spedire numero 100 bottigliette spirito di melissa, certo del favore con distinta stima passo a segnarmi. quindi doveva essere anche una persona devota. Giovanni Torige, farmacista. La lista poi di località potrebbe proseguire a lungo. Notiziario farmaceutico degli anni 30 del 1900, tra le varie pubblicità di prodotti farmaceutici del tempo, si trova un trafiletto dedicato allo spirito aromatizzato di Melissa, vulgo Aqua Melissa. Quindi il primo nome, il nome dato dai frati nel Settecento era spirito aromatizzato, spirito perché la base è alcolica, poi chiamato comunemente dalla gente Aqua Melissa e poi Acqua di Melissa. E si legge: farmacisti, provvedete la vostra farmacia di questa specialità e raccomandatela ai vostri clienti, punto esclamativo. Nel 1931 si vendeva al pubblico a 3,80 lire il flacone. Vedete in questa immagine l'antica bottiglietta dell'acqua di Melissa, quella che ha attraversato 3 secoli di storia, dal 1710 è arrivata fino alla fine degli anni 50 del 1900. Era una bottiglietta di vetro, abbastanza stretta, alta circa 16 cm, della capienza di 40 ml ed era avvolta da questo foglietto illustrativo che riportava lo stemma dell'ordine carmelitano scalzo proprio come garanzia di autenticità del prodotto. Una scena di vita e di lavoro degli anni 50, vedete i frati impegnati non più nella prima parte della distillazione ma nell'ultima parte della produzione dell'acqua di Melissa, cioè il confezionamento del prodotto finale, c'è un giovane frate che sta sigillando per bene le bottigliette, il frate accanto che avvolge ogni bottiglietta con il foglietto illustrativo, il frate in piedi che ripone le bottigliette con diligenza all'interno di una scatola e questo è il particolare ingrandito, ne si riconoscono bene le bottigliette in forma di fialetta di vetro. Siamo alla metà del 1900, spirito aromatizzato di Melissa, vulgo acqua di Melissa, dei padri carmelitani scalzi di Venezia. Lo spirito aromatizzato di Melissa è una delle specialità medicinali più antiche di Venezia, favorita e protetta dalla Repubblica Veneta, cioè comincia a emergere la consapevolezza dell'alto valore storico di questo prodotto, la quale, con speciale decreto che riportiamo, autorizzò la stampa del proprio stemma e la riproduzione del testo del decreto in fronte alla ricetta di detta specialità, per impedire qualsiasi inganno e frode. Questo è il foglietto che accompagnava l'acqua di Melissa sempre alla metà degli anni 50. Si legge: è universalmente apprezzato e di uso generale per la sua sicura efficacia e per l'effetto immediato. Come risulta dalla dichiarazione di celebrità mediche, lo spirito aromatizzato di Melissa, nei 2,5 secoli della sua prosperosissima esistenza, ha prodotto effetti benefici. E poi via dicendo. Per case, in monti, al mare, usate spirito aromatizzato di Melissa, farmaco salutare. Qui c'è anche la rima. Si ricordano poi altri momenti di gloria vissuti dall'acqua di Melissa. Tra gli anni 20 e gli anni 30 del Novecento, lo spirito aromatizzato di Melissa ha ottenuto il diploma d'onore dell'Ente Nazionale per le Piccole Industrie all'Esposizione Nazionale di Piante Aromatiche e Medicinali Padova 1928, premio di merito alla Mostra di Fioricoltura Frutticoltura Como 1936, diploma di merito alla Fiera Internazionale di Tripoli 1937. Sono tutti eventi realizzati in età fascista che rientravano nella politica agraria del fascismo volta a valorizzare le eccellenze della terra come motivo di orgoglio nazionale. Questo è il retro del foglietto visto adesso, sono indicate le località dove alla metà del 1900 era possibile acquistare l'acqua di Melissa, sono tutte le principali città del nord Italia, dal Piemonte fino al Friuli Venezia Giulia. A Verona si può trovare l'acqua di Melissa presso De Stefani Aldo, via Leoncino 6, Dottor Negri, via Stella 12, Farmaco Veneta, Stradone San Fermo 21, Dottor Carraroli, via Mazzini 11. Forse a voi questi nomi magari dicono qualcosa, non so. A che cosa serve l'acqua di Melissa? Principalmente l'acqua di Melissa è utile per stati di ansia, stress, nervosismo, agitazioni e per tutte le somatizzazioni dell'ansia, soprattutto quelle a carico dell'apparato gastroenterico, spasmi addominali, disturbi digestivi, colon irritabile, gastriti, fami nervosi, affaticamento epatico, ma anche per le somatizzazioni dell'ansia a carico del cuore, accelerazione del batto cardiaco, palpitazioni, extrasistoli di origine nervosa o emotiva. È anche utile l'acqua di Melissa quando l'ansia si somatizza creando un peggioramento della qualità del sonno, quindi per insonnio è dovuta a un eccesso di pensieri, emozioni negative ma anche positive. È utile l'acqua di Melissa quando l'ansia si somatizza creando cefalee tensive o emicranie. Questa è la principale indicazione per l'utilizzo dell'acqua di melissa. L'acqua di melissa esercita un'azione ansiolitica, antispastica sulla muscolatura liscia del tratto addominale, un'azione digestiva, un'azione sedativa del cuore, antinfiammatoria, antinevralgica. Oltre a questa indicazione terapeutica, l'acqua di melissa ne ha altre. Quindi l'acqua di melissa, in virtù delle proprietà antibatteriche, antifungine, antivirali dell'olio essenziale di melissa, può dare degli ottimi risultati nelle malattie che colpiscono le prime vie aeree, influenze, disturbi del cavo orale, bronchiti, nelle influenze intestinali, parassiti, dissenterie, nelle problematiche della pelle, il virus dell'herpes labiale, infezioni batteriche, micosi, acne. Questa è un'altra importante indicazione terapeutica per l'uso della melissa. Ne vediamo un'altra: infiammazioni dentali e gengivali, carie, ascessi, afte. Questo soprattutto in virtù della presenza dell'olio essenziale di chiodi di garofano, che già nella medicina popolare era ampiamente utilizzato per la cura dei disturbi dentali. Infatti già i nostri nonni erano soliti prendere un chiodino di garofano, appoggiarlo sul dente o la gengiva dolorante o infiammata e la saliva faceva sprigionare col suo calore un po' di olio essenziale e si aveva una sorta di effetto analgesico immediato. Allergie. L'olio essenziale di melissa moldavica, non di melissa officinalis, contiene una concentrazione importante di quercetina, che è un bioflavonoide che controlla il rilascio dell'istamina da parte dei mastociti, che sono delle cellule che intervengono nelle reazioni allergiche. Quindi l'acqua di melissa, magari associandola al ribes negro, che è la principale pianta che ha un effetto cortisone-like, similcortisonico, può essere molto utile per ridurre i sintomi tipici dell'allergia o anche in chiave preventiva assunta 4 o 5 settimane prima della stagione delle allergie. Dicevamo che la melissa moldavica è una pianta molto femminile perché ha dei bellissimi fiori lilla, perché è governata dal pianeta Venere e quindi è molto indicata nei disturbi ormonali della donna, quelli della menopausa e quelli della fase premestuale, tensione addominale, sbalzi d'umore, cefalee tensive, insonnia, nervosismo, eccetera. Un'altra caratteristica dell'olio essenziale di melissa e di risultare particolarmente utile nell'affaticamento mentale per migliorare la memoria, la concentrazione, le performance intellettuali. Per questo l'acqua di melissa può essere associata ad altre due piante, la ginkgo biloba e l'eleuterococco, che sono rispettivamente una pianta che migliora la microcircolazione periferica e l'eleuterococco o ginseng siberiano, che era la pianta che veniva data agli astronauti o agli atleti ai tempi dell'Unione Sovietica, che è un tonico adattogeno, anche tonico a livello mentale, proprio per migliorare un po' diciamo le prestazioni. Senso di malessere e svenimenti. Le nostre nonne a Venezia erano solite usare l'acqua di melissa in caso di svenimento. Si soccorreva la persona che cadeva a terra facendo fiutare una bottiglietta di acqua di melissa. In realtà, se lo svenimento ha un'origine fisiologica, come un abbassamento di pressione o un abbassamento di zuccheri del sangue, l'acqua di melissa non porta un grande risultato, cioè bisogna intervenire in un altro modo. Però se lo svenimento è causato da uno shock emotivo, l'acqua di melissa può dare dei grandi risultati. Perché? Perché gli oli essenziali sono della pianta la parte più carica di calda energia vitale. Infatti le piante che contengono oli essenziali sono tutte piante che crescono in luoghi pieni di sole, in climi caldi, mediterranei, le piante che crescono in climi freddi, umidi, piovosi, le piante più legate all'elemento acqua che all'elemento fuoco, sono piante che non contengono l'olio essenziale. Quindi l'olio essenziale è già calore, già spirito puro di suo. Nella categoria degli oli essenziali, quelli speziati, e nell'acqua di melissa ne abbiamo ben due, chiodi di garofano e cannella, sono in assoluto i più caldi, i più stimolanti, i più corroboranti, i più rinvigorenti, i più capaci di riattivare sia la circolazione sanguigna sia delle stasi di energia. Quindi nel caso di uno shock emotivo, far inalare l'acqua di melissa può portare senz'altro un giovamento. Riassumiamo gli effetti farmacologici dell'acqua di melissa: ansiolitico, antispastico, digestivo, sedativo del cuore, antivirale, antibatterico, antifungino, antinfiammatorio, analgesico, antiossidante, coleretico e colagogo, che significa detossificante del fegato, perché quando siamo molto stressati, pieni di pensieri negativi, appesantiamo e rallentiamo anche la funzionalità epatica. Antistaminico, riequilibrante del sistema ormonale femminile, per migliorare la memoria, la concentrazione, le prestazioni intellettuali, cicatrizzante e rigenerante a livello cutaneo, insetto repellente. Noi mettiamo l'acqua di melissa anche nei diffusori elettrici, in negozio d'estate, con qualche goccia di olio essenziale di citronella o di geranio per allontanare le zanzare. Modalità di assunzione. Il primo modo per assumere l'acqua di melissa è quello orale. Nella quantità di un cucchiaino, oppure 10-20 gocce per la soluzione col contagocce che è leggermente più concentrata, in acqua, se non piace tanto il gusto perché gli oli essenziali sono molto concentrati, la si può diluire in tisana, meglio dopo i pasti o la sera prima di andare a dormire, fino a 2, massimo 3 volte al giorno. L'importante è non assumerla mai pura, deve essere sempre diluita, per quello che dicevamo prima, che gli oli essenziali sono estremamente concentrati. Non serve arrivare a dosaggi più alti, anzi, la regola, l'idea generale, ne metto di più mi farà meglio, non vale per gli oli essenziali, perché dosaggi più alti possono essere addirittura tossici, quindi è bene utilizzare i fitoterapici sempre con prudenza, con saggezza, con grano salis. Secondo modo per utilizzare l'acqua di melissa, la diffusione ambientale. Diffondere gli oli essenziali nell'ambiente è un modo ottimo per sfruttarne i benefici e al tempo stesso per attivare l'olfatto, che è uno dei nostri sensi più importanti. Pensate che il 2% del genoma umano è deputato al riconoscimento di stimoli olfattivi, che è una percentuale alta, tanto quella del sistema immunitario, quindi è una percentuale altissima. Nel nostro naso, quando noi inaliamo il profumo, per esempio, di un olio essenziale diffuso in questo ambiente, ci sono dei recettori sensoriali che trasferiscono questa informazione direttamente al sistema limbico, che è la parte più antica del cervello ed è la sede delle emozioni. Per questo un olio essenziale, un profumo, ci può rinvigorire, un altro ci può rilassare, un altro ci può commuovere perché ci riporta alla memoria dei luoghi o delle persone della nostra infanzia. Quindi gli oli essenziali hanno degli effetti psicologici fortissimi in virtù di questa connessione tra l'olfatto e la psiche. Quando diffondere l'acqua di melissa nell'ambiente? In casi di depressioni, lievi stati depressivi, può contribuire molto a restituire benessere, buon umore, gioia di vivere, fiducia in se stessi. Quando diciamo siamo appesantiti dallo stress, dalle preoccupazioni, dall'ansia, quindi per contrastare tutte le somatizzazioni dell'ansia, ma soprattutto, e questo vale molto per noi donne, che cerchiamo di gestire al meglio la casa, il lavoro, la famiglia, quando ci sentiamo oppresse da troppi stimoli esterni, da troppe richieste, da troppi impegni, da troppe cose da fare, troppe cose da pensare. In questi momenti può essere davvero utile inalare il profumo dell'acqua di melissa, perché ci aiuta a fare da filtro, cioè a filtrare, diciamo, delle energie negative dissonanti e a disciogliere degli stati reattivi da sovraccarico psichico, aiutandoci a mantenere o a ritrovare un'armonia e un equilibrio interiore. Associazioni possibili in casi di ansia con l'olio essenziale di arancio dolce o di camomilla, nell'insonnia arancio dolce o lavanda da diffondere anche nelle stanze dei bambini, nello stress da lavoro o da studio con l'olio essenziale di basilico, con l'olio essenziale che aiuta molto la concentrazione, quindi va molto bene per chi sta studiando, per chi sta facendo un lavoro di calcolo in cui richiede precisione, nella depressione con l'olio essenziale di bergamotto che si ricava dalle bucce dei bergamotti della Calabria, che sono in assoluto i migliori al mondo proprio per ricchezza di principi attivi funzionali. La diffusione ambientale con i diffusori elettrici, con i diffusori a candelina, che però non vanno bene se in famiglia ci sono dei bambini, o nelle vaschette dei termosifoni per piccoli ambienti, ecco. Altri utilizzi dell'acqua di melissa: infiammazione del cavo orale, afte, dolori dentali e gengivali, potete fare risciacqui 10-15 gocce in un bicchiere di acqua fino a 3 volte al giorno. Potete creare voi uno spray per il mal di gola, se avete un vecchio spray alla propoli vuoto lo potete riutilizzare versando dell'acqua di melissa, della propoli in tintura madre e una piccola quantità di olio essenziale di bergamotto a uso alimentare, che è un antisettico potentissimo. Spray dopo puntura, io giro sempre in borsetta d'estate con uno spray come questo, che ha dell'acqua di melissa con dell'olio essenziale di basilico e dell'olio essenziale di lavanda, e lo utilizzo in caso di punture di insetto. L'olio essenziale di basilico in modo particolare è un antiveleno potentissimo, quindi va benissimo sulle punture di api, di zanzare, addirittura sarebbe capace di neutralizzare i veleni delle meduse o delle vipere. Emicranie, cefalee, nausea da viaggio, senso di malessere, potete versare su un fazzolettino qualche goccia di olio essenziale di melissa e magari unendola con dell'olio essenziale di menta piperita, che è un ottimo antistress, un olio essenziale fortemente antinevralgico, e appoggiare il fazzolettino sulla fronte, fare un massaggio bitemporale oppure inalare il profumo, volendo anche versare queste goccine di acqua di melissa su una spugna inzuppata di acqua e poi passarla sulla fronte. L'importante è tenere sempre lontano gli oli essenziali dalla zona periculare, perché possono creare irritazioni. Su fumigi per liberare le vie respiratorie potete versare nella bacinella di acqua calda qualche goccia di acqua di melissa, ma sempre quantità molto basse, con dell'olio 31 o delle gocce di olio essenziale di eucalipto o di lavanda, che è balsamica anche la lavanda, o di bergamotto, limone, tea tree, pino, quello che preferite voi, e inalate i vapori balsamici tenendo gli occhi chiusi. L'acqua di melissa può essere utilizzata pura per piccole toccature sulla pelle, una piccola ferita, sentirete bruciare, ma è proprio l'azione disinfettante antisettica in atto, sull'herpes labiale, sui comedoni dell'acne, sui foruncoli. Potete utilizzare l'acqua di melissa pura per piccole toccature 2-3 volte al giorno. Crampi addominali, potete unire 2 gocce di acqua di melissa con 2 gocce di olio essenziale di zenzero in una base di un olio vegetale, quello che preferite voi, l'olio di mandorle dolci, l'olio di argan, l'olio di jojoba, l'olio di rosa moschetta, quello che volete, e massaggiare la zona dolorante effettuando un massaggio in senso orario. Lo stesso vale per i dolori mestruali, utilizzando l'olio essenziale di geranio in piccola concentrazione, che è un riequilibrante a livello ormonale. Per piedi e gambe stanche vi propongo 2 ricette con il gel di melissa. Potete unire al gel di melissa qualche goccia di olio essenziale di menta, effettuare un massaggio la sera dai piedi risalendo, passando per la caviglia, il polpaccio, tutta la gamba, e risulta un modo molto defaticante, decontratturante, ecco, per trovare sollievo in caso di pesantezza delle gambe. In caso di ritenzione idrica o stasi linfatiche potete usare il gel di melissa con qualche goccia di olio essenziale di ginepro o di cipresso o di limone, di arancio dolce, di pompelmo, tutti tonici vascolari. Bisogna solo avere l'accortezza, se si usano gli oli essenziali degli agrumi, di non esporsi al sole nelle ore immediatamente successive all'applicazione della crema. Un pediluvio defaticante, prendete del sale rosa dell'Himalaya, che è il migliore al mondo perché è ricchissimo di sali minerali e non ha sostanze inquinanti. Versate su una manciata di sale qualche goccia di acqua di melissa e qualche goccia di olio essenziale di menta, oppure quello che preferite voi, e poi nell'acqua del pediluvio. In pacco per capelli fragili, tendenti alla caduta, io sconsiglio di utilizzare l'acqua di melissa pura direttamente sul cuoio capelluto, però potete utilizzarla creando un impacco voi, con l'olio di jojoba, che è uno dei migliori oli per i capelli, era utilizzato già dai nativi americani, perché la jojoba è una pianta, è un arbusto tipico proprio dell'Arizona, del Messico, della California, di quelle zone là, è un olio assolutamente inodore, quindi potrebbe andare bene anche agli uomini, non rinracidisce. Versate qualche goccia di acqua di melissa con qualche goccia di olio essenziale di rosmarino, oppure di pompelmo di basilico, che sono oli molto indicati per i problemi di caduta di capelli, quindi stimolano la ricrescita e prevengono la perdita, e create un impacco e lo lasciate in posa una mezz'oretta e poi procedete al normale lavaggio. Ultime ricettine a base di acqua di melissa, potete creare voi un potpourri, è un modo simpatico anche poi magari da riutilizzare a Natale come idea regalo per le amiche. Prendete quello che preferite, dei fiori secchi o in erboristeria, o li preparate voi, delle bucce di arancia o di mandarino, le lasciate essiccare al sole o sopra un termosifone, poi li sminuzzate. Potete prendere delle spezie come i bastoncini di cannella, i pezzettini di anice stellato, oppure delle erbe aromatiche lasciate essiccare, degli elementi decorativi, delle pignette se siete andati nel bosco, delle conchiglie se siete stati al mare, dei sassi, tutto quello che piace di più a voi. Lo mettete in un barattolo chiuso, versate, cioè un barattolo di quelli con la chiusura, tipo i barattoli di vetro, insomma i barattoli Bormioli, versate qualche goccia di olio essenziale di arancio sulle bucce d'arancio, di mandarino sulle bucce del mandarino, di cannella sulle stecche di cannella, di acqua di melissa, mescolate un po' tutti questi profumi e questi oli essenziali, chiudete il barattolo, lo lasciate riposare una settimana, dopodiché versate il contenuto su un piattino, va benissimo per profumare dei piccoli ambienti. Profumo biancheria, qualche goccia di acqua di melissa proprio per le sue proprietà insettorepellenti su un batuffolo di cotone. Potete unire qualche goccia, ma proprio piccole quantità, di olio essenziale di lavanda, oppure prendete queste palline di feltro, è pura lana, quindi non hanno nessun odore sintetico, si acquistano a 10-20 centesimi in un negozio di merceria, versate qualche goccina di acqua di melissa, una goccina di olio essenziale di lavanda e riponete queste nei cassetti, oppure le utilizzate così per un regalino per le amiche. Uno spray purificante per l'ambiente, questo io lo uso almeno 10 volte al giorno, in un barattolo, classici barattoli con lo spruzzino, anche un barattolo vuoto, ecco, che avete a casa, potete versare dell'acqua di melissa in ordine, poi dell'olio essenziale di eucalipto, che è un germicida dell'aria, uccide in un quarto d'ora il 70% dei germi, oppure di limone, che è un altro purificante dell'aria, o dei tea tree, e poi allungate con un po' di acqua distillata, diventa uno spray fantastico per l'ambiente, assolutamente naturale. Per la pulizia dei pavimenti io ho sostituito qualsiasi prodotto con con un secchio di acqua calda, molto calda, perché più è calda più è sgrassante, un bicchierino di aceto e un cucchiaino, due cucchiaini, ecco, a seconda di acqua di melissa. È un modo rapidissimo, efficacissimo, anche abbastanza economico e assolutamente antitossico. È stato fatto recentemente uno esperimento su una scuola elementare di Brescia. Le bidelle utilizzavano 10-12 prodotti diversi per la pulizia, quello per i banchi, quello per i vetri, quello per i pavimenti, quello per le maniglie d'ottone, eccetera. E hanno eliminato completamente tutti questi prodotti, li hanno sostituiti con tre prodotti autoprodotti, a base di oli essenziali, aceto, argilla, acido citrico. In tempi rapidissimi sono sparite completamente tutte le dermatiti da contatto di cui soffrivano i bambini. Per il lavaggio di frutta e di ortaggi, io avevo una vecchia saliera, uno di quei barattolini con i buchetti, ma altrimenti potete usare un barattolo qualunque, l'ho riempito di argilla verde ventilata. Dentro l'argilla ho versato qualche goccina di acqua di melissa, di olio essenziale di limone e lo uso comunemente per lavare la frutta, gli ortaggi. L'argilla è un assorbente degli inquinanti alimentari, quindi funziona davvero molto bene. Poi naturalmente si sciacqua. Un altro bel modo per utilizzare l'acqua di melissa è per aromatizzare delle tisane e degli infusi. Io vi propongo due ricettine, altre le trovate nel libretto. Tisana della sera, un cucchiaino di fiori di camomilla, mezzo di fiori di lavanda, mezzo di verbena odorosa, due bocciole di rosa che non hanno nessuna proprietà terapeutica ma lasciano un profumo meraviglioso, qualche goccia di acqua di melissa oppure in alternativa di delizia alla melissa. Delizia alla melissa è il miele realizzato dai frati con oli essenziali di melissa all'interno di una base che è un miele di tiglio preparato da un apicoltore del Veneziano. È un miele profumatissimo, gradevolissimo, si può dare anche ai bambini. Io per i bambini al di sotto di 12 anni sconsiglio l'acqua di melissa perché la base è alcolica, quindi per chi vuole beneficiare delle proprietà dell'olio essenziale di melissa moldavica può utilizzare questo miele e tranquillamente darlo ai bambini un cucchiaino o due cucchiaini. Ha proprietà rilassanti, digestive e antispastiche. Come tisana dell'inverno, un cucchiaino di fiori di malva che sono molto emollienti e quindi vanno benissimo nella stagione fredda, due fettine di zenzero fresco, che lo zenzero è un antinfiammatorio ma anche un riscaldante, proprio riattiva la circolazione sanguigna, due bacche di cardamomo, qualche goccia di acqua di melissa oppure in alternativa di delizia alla melissa. Il miele di melissa precisamente è un mellito, cioè un miele arricchito di oli essenziali, si chiama mellito. Esiste in due versioni, la delizia alla melissa e l'intensa delizia alla melissa. Quest'ultima ha un po' di più oli essenziali, quindi è un po' più profumato e anche un po' più intenso nel suo aroma. Potete usare l'acqua di melissa magari in estate per realizzare delle centrifughe vegetali. Vi propongo due ricette, se avete l'estrattore potete provarle. 400 g di ananas fresco, una fettina di curcuma fresco, 5 foglie di basilico e qualche goccia di acqua di melissa. Poi se volete potete anche allungarla con un po' di acqua normale. Questa è una tisana drenante, detossificante e soprattutto antinfiammatoria. Un altro estratto molto ricco di antociani, quindi di proprietà benefiche, lo potete preparare con del cavolo cappuccio viola, mezzo, un quarto, a seconda, due o tre mele, una fettina di zenzero e qualche goccia di acqua di melissa. Risulta una bevanda non dolce ma ricchissima davvero di antiossidanti. Qui vedete una foto di gruppo, tutti i prodotti a base di oli essenziali di melissa, ma potrebbero arrivarne negli altri. A breve stiamo pensando a un burro cacao, c'è cioè un balsamo per le labbra con olio essenziale di melissa, un bagno schiuma. L'acqua di melissa abbiamo già detto tutto, anche troppo, il miele abbiamo già parlato, delle salviettine non dico nulla perché penso che le conosciate benissimo. Spendo le ultime parole sulla saponetta, il gel e la crema. Il sapone di melissa è un sapone al 100% vegetale. Questa è una caratteristica che contraddistingue il sapone di melissa da tutti i saponi di industria o di supermercato che hanno che sono realizzati con il sego bovino, che è il grasso di scarto della macellazione delle carni. Quindi sono sempre realizzati con, diciamo, prodotti di origine animale. Il sapone di melissa ha olio di cocco puro ad uso alimentare al 100%. L'uso alimentare indice dell'olio di cocco di miglior qualità e i saponi migliori al mondo sono proprio quelli realizzati con l'olio di cocco, perché l'olio di cocco ha l'acido laurico, che è un antimicrobico naturale, e perché è ricchissimo di vitamina A, di vitamina E, di vitamina D, di antiossidanti. E se il sapone, come in questo caso, viene realizzato artigianalmente con il metodo dell'impasto a freddo, quindi non si utilizzano alte temperature, tutte le proprietà dell'olio di cocco di partenza e tutti gli antiossidanti, gli antibatterici dell'olio essenziale di melissa di partenza si ritrovano nel prodotto finito. È un prodotto che è piaciuto tantissimo, che ha avuto un successo strepitoso, mi fa piacere dirlo. Non ho trovato una persona a cui non sia piaciuto. Qualcuno mi ha detto che il panetto è molto morbido, ma il fatto che sia morbido è proprio indice di qualità. Quando i saponi sono troppo duri, pietrosi, è indice di un sapone proprio industriale e di scarsa qualità. Il sapone è morbido perché l'olio di cocco solidifica al di sotto dei 24 gradi. Quindi anche il panetto del sapone sarà più morbido d'estate quando fa più caldo e un po' più robusto in inverno quando fa più freddo. Ha proprietà eudermiche, cioè migliora lo stato fisiologico della cute, emollienti, idratanti, purificanti, antibatteriche, antifungine, naturalmente non contiene additivi, conservanti, derivati dal petrolio, tensioattivi di sintesi. Queste sono alcune fasi del metodo dell'impasto a freddo. Si fa reagire l'olio di cocco con l'olio essenziale di melissa, con idrossido di sodio e idrossido di potassio. Dalla reazione chimica nasce il sapone, si versa all'interno di uno stampo di legno e si arriva a una sorta di grande lingotto che pesa 50 kg, si lascia riposare dalle 2 alle 3 settimane e poi il sapone è pronto per essere tagliato e utilizzato. Gli ultimi due prodotti sono il nuovo gel e la nuova crema di melissa. Il gel è già in commercio, mentre la crema entrerà in commercio questa settimana. Sono il restyling, diciamo così, della vecchia crema e del vecchio gel, che forse qualcuno di voi ricorda. Li abbiamo interamente riformulati e anche rinnovati nella veste grafica. E sono nati due prodotti eccezionali, perché sono non solo un esempio di cosmesi naturale, sono naturali al 100%, perché non contengono derivati dal petrolio, perché tutte le materie prime sono rinnovabili e non impattano sull'ambiente, ma sono anche un esempio di cosmesi vitale, cioè capace proprio di sdoganare le naturali risorse della pelle, efficace nelle sue funzioni e gradevole nel suo utilizzo. Dicevamo prima che gli oli essenziali hanno questa caratteristica, il basso peso molecolare li rende facilmente assimilabili. Se voi applicate sulla pelle una crema di supermercato, di profumeria, quelle creme che hanno i parabeni che sono derivati dal petrolio, i siliconi, le paraffine, eccetera, tutte queste sostanze hanno un alto peso molecolare, quindi di fatto rimangono sull'epidermide, non fanno altro che impedire la corretta ossigenazione, alterare l'omeostasi cutanea e col tempo generare una pelle sempre più asfittica e sempre meno vitale. Per questo è importante davvero utilizzare sulla nostra pelle dei prodotti naturali, senza considerare che poi i siliconi, che si trovano in tantissime creme e in tantissimi prodotti, causano interferenze endocrine. Cioè proprio oggi è scientificamente mostrato che un aumento esponenziale dell'endometriosi su giovani o giovanissime donne è causato dai siliconi. Le proprietà del gel corpo con olio essenziale di melissa: lenitive, idratanti, antinfiammatori, cicatrizzanti, antibatteriche, antiossidanti, accelera la rigenerazione tessutale, stimola la produzione di collagene e di acido ialuronico, reidrata e rinforza la pelle, nutrendo e ossigenando i tessuti. Può essere applicato su eritemi solari, screpolature, cicatrici, smagliature, dermatiti, psoriasi, punture d'insetto nella post-depilazione come trattamento di idratazione quotidiana. Non contiene nessun derivante dal petrolio, nessuna paraffina, nessun silicone. Mentre il gel corpo lo consiglio per corpo, mani, piedi, la crema viso può anche essere utilizzata sul corpo e sulle mani. Per questo abbiamo pensato due formati, il vasetto da 50 ml per chi desidera utilizzarla solo come crema viso e il tubo da 100 ml per chi decide di utilizzarla anche come crema mani e come crema corpo. Gli ingredienti funzionali sono solamente tre: l'olio essenziale di melissa, che dà proprietà antiossidanti, antinfiammatori, dermopurificanti e seboregolatrici, quindi la crema è indicata anche per pelli grasse impure; l'olio di mandorle dolce e burro di karité, che sono due sostanze funzionali straordinarie che ci dà la natura, che nutrono, idratano, tonificano la pelle, prevengono la perdita di elasticità e le rughe e quindi sono indicate anche per pelli secche o atopiche. Quindi di fatto è una crema che può essere utilizzata per tutti i tipi di pelle, sia di giorno sia di notte. Ultima slide. L'acqua di melissa oggi ha dei competitors, cioè ci sono in commercio dei prodotti che possono rivaleggiare con l'acqua di melissa? Non solamente nel 1700 e nel 1800, ma anche oggi ci sono dei prodotti in commercio che si chiamano esattamente acqua di melissa, ma sono completamente diversi per formula di composizione e per indicazioni terapeutiche. Quindi di fatto l'acqua di melissa oggi resta un prodotto unico e inimitabile. L'acqua di melissa o erba limona, vedete che sotto si specifica che è utilizzata la Melissa officinalis, se non la moldavica, dell'Orto del Centauro, che è un'azienda laziale, Klosterfrau Melissengeist, che è l'acqua di melissa tedesca, che è molto più vicina all'alcolato di melissa, che all'acqua di melissa veneziana. Lo stesso vale per l'acqua di melissa della farmacia di Santa Maria Novella di Firenze, e l'acqua di melissa con la bottiglietta blu è invece di Remedia Erbe, che è una delle migliori aziende italiane in assoluto, è l'idrolato di melissa, cioè l'acqua aromatica che risulta dalla distillazione dell'olio essenziale di melissa, ed è un tonico di bellezza per il viso. Bene, concludo. Mi auguro che questo incontro abbia potuto offrire qualche stimolo, qualche suggestione, insomma ampliare un pochino le conoscenze su questo prodotto, l'acqua di melissa, che non è soltanto un fitoterapico dalle eccellenti proprietà benefiche per la salute e dalle tante possibilità di impiego, ma è anche un prodotto dall'altissimo valore storico e culturale. Spero che questo, insomma, sia un po' emerso. Pensate, è l'unico prodotto che dall'epoca dei Doji arriva fino a noi oggi sempre uguale a se stesso, sia nel suo ente produttore, che sono i frati carmelitani scalzi, sia nella sua formula di composizione. Questo è veramente un record che detiene l'acqua di melissa e che nessun altro prodotto in commercio può vantare. Concludo con un ricordo personale legato alla mia famiglia, in modo particolare i miei nonni materni. Nonostante siano passati tanti anni, ricordo con perfetta nitidezza come sopra il comodino di mia nonna non mancasse mai una bottiglietta di acqua di melissa, mentre sopra il comodino di mio nonno vi era una placchetta rotonda appoggiata a mo' di quadretto di un argento molto annerito dal tempo, che oggi custodisco ancora con tanta cura, che leggermente in rilievo riportava l'immagine di Santa Teresa di Lisieux nella sua consueta iconografia quale rosa fra le rose, ed era accompagnata dalla scritta Santa Teresa ora pro nobis. Quindi siamo in un luogo dedicato a Santa Teresina, mancano pochi giorni alla sua festa. Voglio ricordare come la storia dell'ordine carmelitano scalzo sia stata fatta grande da grandi figure di sante e santi, ma è stata fatta grande anche da piccoli uomini il cui nome nemmeno è passato alla storia, ma che giorno dopo giorno, con passione, dedizione, impegno, sacrificio, umiltà, hanno lavorato perché questa loro acqua delle mille virtù benefiche per la salute della mente, del corpo e dello spirito giungesse fino a noi oggi. E a noi il delicato compito di raccogliere questa eredità, mantenerla viva nel presente e portarla nel futuro.
Che ci ha fatto Francesca, dovremmo prolungare l'applauso.